your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. 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 Doc.
Come sempre, preceduti dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo scat di Gigi Telesforo nella sigla di Ascolti Doc, eccoci qui ad accogliere ai microfoni di Radio Città Aperta, in questo caso due perché c'è il mio e quello del telefono al quale è collegato, Patrizio Destriere, ben arrivato.
Buongiorno Fabrizio e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Ai nostri ascoltatori.
Ai nostri ascoltatori.
Allora, ben arrivato Patrizio, mi fa molto piacere averti ai nostri microfoni, anche perché chi segue questo programma e anche l'altro mio programma soprattutto sa della mia passione per il cinema e per le colonne sonore, quindi la tua presenza qui è quanto mai gradita, visto l'argomento principale per il quale ti abbiamo, tra virgolette, convocato.
Mi fa molto piacere.
Beh, però come ti spiegai, tutta questa parte qua arriverà in un secondo momento, perché ora è, come da prassi di questa rubrica che si chiama per l'appunto Ascolti Doc, il momento di lasciarti sì il microfono, ma per parlare della tua scelta di brano Black del cuore, il motivo per il quale l'hai scelto, o quello che ci racconti riguardo questa tua diciamo decisione. Quindi hai il microfono a disposizione, dici di che cosa si tratta e spiegaci che cosa ti ha spinto a scegliere questo brano in particolare.
Perfetto. Allora, premetto che c'è da fare una piccola storia di questo brano. Io questo brano l'ho ascoltato poco più che undicenne. Ero un ragazzetto che studiava il sassofono alla banda comunale del paesello e naturalmente ero più invogliato a giocare a pallone che a studiare, anche se il mio insegnante diceva che ero portato, che avevo un talento importante, e si arrabbiava che io non studiassi, anche se poi comunque qualcosa di buono lo facevo. E mio fratello Mimmo, che era il più grande, era appassionato moltissimo di questo cantautore e importava tutti i giorni, tutti i mesi, dischi nuovi che uscivano di questo grande cantautore napoletano, finché un giorno porta a casa il doppio live di Pino Daniele, che si chiama Show. Lo mette sul giradischi.
Che poi c'è questa cosa bellissima che solo in napoletano può avvenire, quindi c'è il fatto che se lo dici con la O chiusa assomiglia all'inglese, sembra Show, e invece con la O aperta tipo Show, e la foto con lui con le corna ne è la, diciamo, esplicita dimostrazione.
Esatto, diciamo, io da buon napoletano quindi non sento molto i testi di Pino, ma anche
lo spirito, certo.
Esatto.
L'ironia.
Quindi lui mette su questo disco, arriviamo alla traccia di Io vivo come te. Questa traccia è stata registrata al Newport Jazz Festival, e una serata magica, perché era una serata in cui lui condivideva, pensate un po', il palco con un quartetto d'eccezione che era quello di Bob Berg, un sassofonista molto, molto famoso per l'epoca, un jazzman di primo ordine, un sassofonista versatile, eclettico, che all'epoca sfornava dischi importantissimi. E gli chiede per quell'occasione, dice: guarda, ti vuoi fare un pezzo con noi? proprio in maniera nella più come posso dire, la più bella idea della condivisione musicale, e Bob accetta. E quindi lui attacca questo brano, dice, questo Io vivo come te, che l'originale è dentro il disco Bell'Ambriana.
Sì, certo.
E invece il live, questo live è invece dentro la show. Attacca questo brano e io comincio ad ascoltarlo, fin quando arriva l'assolo di Bob. Io all'epoca non sapevo nemmeno chi era Bob Berger, non sapevo nemmeno che il nome di quel sassofone.
Certo.
Esatto. E era un ragazzetto che studiava, suonava, si divertiva con il sassofono in maniera abbastanza leggera, possiamo dire. Arriva questo solo, io rimango completamente folgorato.
Hai visto la luce?
Esatto, come Dana Croyd, esatto, John Belushi in Blues Brothers. Rimango completamente folgorato perché è un assolo di una bellezza incredibile. Ancora adesso, guarda, mi viene la pelle d'oca perché, esatto, ha una freschezza, una naturalezza e soprattutto un'espressività che ha toccato completamente il mio animo, la mia anima. E durante l'ascolto, mio fratello me lo racconta sempre, ero rimasto imbambolato fin quando a un certo punto, finito il pezzo, dico: no, io devo imparare a suonare il sassofono come questo. E da quel momento per me è scattata una necessità di saper imparare a suonare sempre meglio il sassofono.
Con somma gioia del tuo professore, che in effetti aveva insistito tanto e quindi finalmente aveva trovato lo stimolo giusto il suo allievo, no?
Esatto. Beh, da lì poi sono entrato in conservatorio, mi sono diplomato, laureato più volte nella mia carriera scolastica.
Accademia,
e certo. Naturalmente per me quell'episodio è stato importante perché è quello che mi ha fatto decidere di diventare sassofonista, di diventare musicista. Certamente non pensavo al musicista come professionista, come professione, però l'esigenza di esprimermi attraverso questo tubo d'ottone per me era importante ed era diventata una vera e propria necessità, una vera e propria droga, se mi passi questa
metafora. Ma certo, ma poi insomma la cosa bella di quando io vado a fare questo tipo di proposte ai miei ospiti è proprio quella che vado a suscitare dei racconti, dei ricordi che poi nel corso della chiacchierata vengono trasmessi ai nostri ascoltatori e diventano quasi parte integrante del profilo che viene a definirsi del nostro ospite. Quindi sicuramente non potevi che scegliere questo come tuo brano del cuore, perché ne aveva tutte,
esatto,
le caratteristiche. Insomma, è stata veramente un momento di svolta, una sorta di sliding door, come si dice in questi casi.
Esatto,
no?
Bravissimo. Tra l'altro, sette anni dopo, in un paesino vicino Benevento, in Campania, Montesacchio per la precisione, sono andato ad ascoltare Bob Berger in quartetto per un festival jazz che organizzavano, e cioè, tutto contento di andarlo ad ascoltare e anche soprattutto volerlo salutare per dirti: guarda che tu mi hai fatto scegliere di diventare sassofonista,
è tutta colpa tua.
Esatto. E purtroppo il concerto, lui era un pochino sul palco, era un pochino scorbutico, nel senso che non amava molto il contatto, e quindi non sono riuscito a intercettarlo. Poco dopo ci siamo spostati tutta la comunità di musicisti che c'era qui a quel concerto in un locale dell'organizzatore di questo festival, un mio caro amico Michele Notariello, e abbiamo cominciato a fare una jam, come si suol fare, come si chiama, negli ambienti di jazz. Mentre stavo improvvisando, si apre tipo Mosè con il
Mar Rosso,
col Mar Rosso, con le acque del Mar Rosso, si apre il pubblico ed entra col sassofono Bob.
È stata la cosa pazzo, più come dicono dalle tue parti.
Esatto, io stavo lì
mentre suonavi.
E mentre stavo improvvisando proprio io.
Azzaro,
quindi mi sono fermato proprio come una bambola di pezza.
Sì.
Sono rimasto completamente impietrito. Si è avvicinato Bob e ha detto: blu.
Andiamo un po', dai un po'.
Esatto. E quindi da lì abbiamo continuato a fare dei pezzi. Quindi mi ha fatto.
Quindi si era un pochettino ammorbidito nel frattempo, giustamente.
Sì, sì.
Passata la tensione del live, probabilmente si è sentito più rilassato.
Probabile. Non so dirti, perché poi naturalmente non gli ho mai chiesto, perché poi ahimè da lì 2 anni dopo lui morirà in un incidente stradale.
Sì, purtroppo nel 2002,
stato,
sì.
Esatto, ed è stata veramente una tragedia, perché un sassofonista veramente, diciamo,
c'aveva 50 anni,
coevo di, esatto, lui coevo di Michael Pregger, di Bob Minzer, insomma quella generazione di musicisti muscolari che avevano sviscerato il sassofono, veramente avevano preso la lezione di Coltrane e l'avevano portata agli estremi, un musicista di una caratura incredibile, quindi purtroppo quindi è venuto a mancare, secondo me è troppo giovane, è un vero peccato. Però quella sera per me è stata magica, e tra l'altro poi gli ho detto, sai che così, lui nel mio inglese un po' storpiato gli ho raccontato questa storia e lui si è messo a ridere.
Era contento.
Detto, sì, è stato contento, è stata una bella storia.
Beh, una bellissima storia che sono contento che tu abbia voluto condividere con chi ascolta la nostra trasmissione, che insomma si ciba praticamente anche di questi piccoli aneddoti, di questi racconti che poi, come dicevo prima, riescono a trasferire tutta la passione, tutto l'interesse anche in un singolo ascolto, in quanto un singolo ascolto può effettivamente, come nel tuo caso, avere un significato molto molto rilevante nel percorso artistico di una persona, appunto di un artista.
Assolutamente.
Senti, a questo punto è giunto il momento, direi, di farlo ascoltare questo brano.
Quindi in tutta la sua bellezza.
Faccio fare quest'ultimo sforzo di annunciarlo da bravo speaker radiofonico, così lo facciamo partire appena hai finito di parlare. Vai pure.
Ok, indegnamente. Allora, adesso va in onda Io vivo come te, tratto dal doppio live di Pino Daniele, il doppio live di nome Show.
Io nel frattempo ho fatto le corna, così già so per ricordare,
esatto,
per fare una citazione.
Con special guest Bob Berga al sassofono.
Bob Berga!
un pezzone sicuramente, al di là della storia che ci ha raccontato il nostro ospite di oggi, vi ricordo essere Patrizio Destriere, che ha scelto come suo brano Black del cuore, un brano di Pino Daniele, ma non tanto perché è conterraneo, proprio perché c'è tutta una storia bella che come ci ha raccontato riguarda la guest star di questa versione dal vivo di Io vivo come te, dall'album Show. Bob Berg, appunto, ottima scelta. Stavamo appunto fuori onda commentando questa tua soluzione particolarmente sentita, insomma, particolarmente determinante per la tua, diciamo, per la tua vita futura, insomma.
Tra l'altro, anche come hanno potuto ascoltare i nostri ascoltatori e come hai potuto ascoltare te, l'assolo di Bob Berg, non so perché, ha una magia e ha una comunicatività così forte che, cioè, ha reso un brano di Pino, che è già un bel brano, l'ha reso un capolavoro.
Certo, tra l'altro, insomma, non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato, insomma, ha suonato con Miles Davis, ha suonato con Chick Corea, con gli Steps Ahead, insomma, è un signor musicista che però, insomma, deve anche saper scatenare le giuste emozioni, come è accaduto ad un ragazzino che lo ascoltava casualmente grazie ad una, diciamo, dritta del fratello. Allora, chiusa brillantemente questa prima porzione della nostra rubrica, che appunto si chiama Ascolti Doc per i motivi ben chiari che abbiamo appena finito di enunciare, passiamo alla, diciamo, al clou della nostra chiacchierata di oggi, perché il nostro Patrizio ha da poco, erano metà marzo se non ricordo male, uscito un album molto, ha fatto uscire un album molto interessante sia come progetto che come realizzazione, ma ti lascio ampio mandato di raccontarci i dettagli.
Certo, allora Fabrizio, noi praticamente abbiamo deciso in novembre dell'anno scorso di andare in studio e testimoniare su disco una esperienza musicale che ho fatto con diversi musicisti fino ad arrivare al quartetto che ha registrato il disco, un'esperienza fatta di live in diverse città d'Italia e anche all'estero sulla musica di Morricone. Negli anni, come dicevo, sono succeduti alla batteria, ad esempio, Francesco Bonofiglio, Ettore Fioravanti e Giampaolo Scatozza. Al contrabbasso c'è stato Giuseppe Civiletti, Damiano Lanciano e Dario Piccioni. Al pianoforte Francesco Venerucci e Claudio D'Amato. Tra l'altro, Francesco Venerucci, tre dei brani che abbiamo registrato li ha arrangiati lui. E siamo quindi, dopo diverse esperienze, abbiamo detto: perché non registriamo questo disco? Siamo entrati in sala con un po' di timore, perché sapevamo di registrare un omaggio a un grandissimo esponente della musica del XX secolo, che è stato già omaggiato da tantissimi musicisti bravissimi e con risultati eccezionali.
Sì, però, aspetta che ancora no, abbiamo dato per scontato un paio di cose, stiamo parlando di Ennio Morricone.
Sì, no, infatti adesso...
era la suspense un po' da...
Esatto,
vedo, ho bruciato, vedi che...
No, non c'è problema, Fabrizio. Quindi abbiamo quindi deciso di registrare questo disco che abbiamo dedicato al maestro Ennio Morricone. Infatti il titolo del disco... forse molto pensato e molto esplicativo, Portrait of Ennio, quindi sono otto brani che sono otto ritratti del maestro Morricone sotto diverse prospettive. Il sottotitolo del disco si chiama The Jazz Side of Ennio Morricone, perché noi abbiamo voluto esaltare la parte jazz che nella produzione del maestro Morricone è presente. Lui ha scritto tantissime colonne, ha musicato più di 600 film, naturalmente senza stare a raccontare i grandissimi successi che sono nati da queste pellicole. Anzi, forse spesso la musica di Morricone è stata il veicolo principale per rendere il film ancora più bello, anzi per fare proprio il successo del film. Negli anni 80, ad esempio, lui ha scritto tantissime colonne sonore, perché lui lavorava per Franco Cristaldi e quindi faceva tutta una serie di polizieschi thriller sulla scia dell'esempio americano,
ma anche a partire dai primi di Dario Argento, insomma.
Esatto,
si è esibito parecchio con situazioni.
Sì, lui era già un compositore abbastanza anomalo già negli anni 60, perché è stato uno dei primi compositori a scrivere musiche da film dove inseriva chitarre elettriche, inseriva
rumori,
esatto, rumori, inseriva molti effetti onomatopeici. E lo faceva mentre all'epoca le colonne sonore erano quasi sempre pensate per orchestra sinfonica, quindi con sonorità molto a parte, quindi c'è degli esempi proprio, quindi c'è dove si utilizzava invece proprio gruppi jazz e via discorrendo. Lui invece è stato un po' un visionario, ha scelto l'esempio dei del
Coyote, per esempio,
western,
no?
Esatto, il Coyote, western, appunto,
oppure anche lui... il fischio diciamo l'ha sdoganato, esatto. Lui che poi era di, esatto, Alessandro Alessandroni, un famosissimo, sì, direttore,
bravissimo,
di coro,
esatto. E quindi lui ha, diciamo, ha portato la musica su un livello che non c'erano prima. E quindi abbiamo deciso di estrapolare dalla sua
sterminata discografia, insomma,
esatto, proprio tutto quello che poteva essere letto in chiave jazz e non solo, perché poi naturalmente nel disco noi siamo anche un po' borderline, spesso ci spostiamo su sonorità un po' più moderne oppure un po' più che strizzano l'occhio a qualche genere un po' più figlio del jazz. E naturalmente questa scelta,
certo, tirarne fuori 8 deve essere stata una bella, un bel lavoro, insomma, no?
Sì, è stato un bel lavoro, ti dico, nel cassetto ce ne sono anche altri tanti.
Qual è stato il primo, quello che proprio vi abbia dato che ha fatto scoccare la scintilla con il quale avete, diciamo, capito che era la strada giusta da percorrere? Ce n'è uno in particolare che ti ha, come dire, agevolato?
Il primo brano che secondo me ha agevolato, nel senso che ha dato il mood, è stato Sacco e Vanzetti. Sacco e Vanzetti nell'arrangiamento che ha scritto Francesco insieme a me, perché poi anche io ho curato soprattutto la parte finale, e abbiamo scelto queste sonorità quasi coltraniane, quindi un pochino strizzanti la modalità, ma non solo, che vanno anche verso qualcosa di alla Robert Glasper, per dare un po' di idee di quello che c'è, certo, che il mood. Quello è stato uno dei pezzi che ha dato un po' l'idea,
l'impronta,
da lì, poi,
diciamo,
esatto, l'impronta, bravo. E poi da lì, naturalmente, come dicevo, ho deciso di dare a ogni pezzo un taglio differente, quindi come se volessi avere un Morricone dadaista, un Morricone astrattista, un Morricone realista, e quindi ogni brano è già una storia a sé e insieme formano un po', come posso dire, una specie di galleria d'arte.
Classico caleidoscopio che viene usato in questi, esatto, casi, una metafora, esatto, abbastanza trita e ritrita, ma serve a rendere l'idea. Tra l'altro, esatto, forse allora, più che portrait, sarebbe stato meglio dire portraits, perché in effetti i ritratti di questi, esatto, 8 brani riportano poi tutte le sfaccettature e gli spunti che il suo, esatto, repertorio ha creato, facendo sì che una lista di 8 brani avesse comunque delle caratteristiche difformi e eterogenee, come giusto che sia, per dare il giusto risalto allo sguardo molto allargato che ha portato nella musica il maestro Morricone, no?
Assolutamente. Però sai che cos'è? Anche su questo io ci ho pensato, alla fine invece ho ragionato che questi brani poi alla fine si sovrappongono e quindi creano insieme un racconto, un'unica idea, un'unica immagine di quello che è la musica per come la sento io, per come la musica del maestro Morricone, per come la sento io. E naturalmente i musicisti che hanno suonato a me, che ricordo, sono Giampaolo Scadozza alla batteria, Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Claudio D'Amato al pianoforte.
Ricordiamo che la scelta dei brani, che appunto immagino sia stata abbastanza, come dire, complicata e personale, abbraccia da il buono, il brutto, il cattivo, abbiamo parlato appunto di Sacco e Vanzetti, il l'oboe di Gabriel sarebbe quello di Mission, se non ricordo,
esatto,
male, giusto?
Esatto,
poi c'è,
esatto,
una colonna sonora che io adoro, che io sento all'infinito, perché proprio mi cattura molto ed è anche molto emblematica di come certe volte la semplicità di Ennio Morricone sia la sua formula magica, come Metti una sera a cena. tre note messe in una maniera tale che sembri sempre un divenire, un qualche cosa che va trasformandosi, che poi se vogliamo è un po' la falsariga di quello che aveva già fatto con Se telefonando, no? Per certi versi
sì.
Sono sempre tre note che a seconda di come le appoggi, esatto, sugli accordi diventa tutta un'altra cosa.
Bravo, sì, è così. Infatti sono quasi coevi Se telefonando e Love Circle da Metti una sera a cena, che lui aveva trovato, diciamo, questo scamotaggio di creare un ciclo di 3 su 4, quindi che ricade sempre in maniera differente fino a ritornare dopo
un po' di giri,
dopo tre battute, dicendolo in termini tecnici.
Deve arrivare a 12, no? Per forza di cose, il minimo comune denominatore di quando andavamo alle elementari, perfetto.
Esatto.
E c'è anche una, come dire, la leggenda del pianista sull'oceano, insomma,
esatto.
È stato abbracciato anche un raggio di colonne sonore non necessariamente le più scontate, tra virgolette. C'è Un sacco bello, per esempio, che è una qualche cosa che tra l'altro avvicina molto alla città di Roma più di quanto magari altre scelte di questo genere potevano pensare, insomma, forse è quello più, tra virgolette, a denominazione d'origine controllata.
Vero.
Senti,
sì, infatti.
Siccome, come abbiamo deciso insieme, il brano che andremo a proporre come estratto da questo album, ricordo, Portrait of Ennio, Patrizio Destriere Quartet, è abbastanza corposo e la fortuna di una radio non commerciale come Radio Città Aperta è quella di potersi permettere il lusso di non vincolarsi ai 3 minuti 3 del classico brano radiofonico. Vorrei che tu introducessi questo brano in particolare che abbiamo scelto, che è appunto la suite da C'era una volta in America, gli agganci che sono abbastanza evidenti soprattutto a inizio brano con un certo John Coltrane, e poi magari appunto qualche osservazione finale prima di partire con l'ascolto.
Sì, guarda, C'era una volta in America potrebbe essere un po' un sunto dell'intero disco, perché C'era una volta in America contiene in sé momenti di jazz puro che sconfina anche nel free jazz. Infatti ci siamo divertiti, poi la cosa, vedi, bellissima è stata proprio l'idea che riuscire a far convivere Gian Coltrane con Ennio Morricone, nonostante il maestro Morricone era uno che non amava, diceva che la jazz era una musica molto distante da lui, però invece quando la musica è bella, la musica ha un valore universale, riesce a dialogare in maniera perfetta. E quindi è stato bellissimo inserire l'introduzione di I Love Supreme di Gian Coltrane, un disco famosissimo, un quasi disco manifesto del quartetto di Gian Coltrane, con il tema bellissimo di C'era una volta in America. E quindi questo trasformarsi leggermente da I Love Supreme a C'era una volta in America è una cosa che viene naturale, quasi come se fosse stata scritta così. Ed è un momento molto molto bello, un momento molto poetico a mio avviso. Poi all'interno della transizione, dopo che abbiamo ascoltato questo bellissimo tema che ha scritto il maestro Morricone, abbiamo questa transizione quasi dolorosa, a voler far capire, a far ricordare un po' com'è la storia di questo film, questo capolavoro di Sergio Leone. E quindi si passa da un mio momento free all'interno di questa sensazione fino a invece a Claudio che manipola benissimo la musica fino a far sbarcare il tema di Deborah, Deborah Steen, che è un altro tema molto famoso di C'era una volta in America, un tema d'amore, perché
certo,
sarebbe
certo.
Il tema che dell'amore tra Robert De Niro e la
ballerina bambina, insomma, sì, che
esatto,
poi diventa
la ballerina bambina, esatto. E anche qui naturalmente ritorna molto forte l'evocazione, questa musica che ha scritto il maestro Morricone, oltre ad avere una grande espressività, ha anche un potere evocativo incredibile, cioè tutte le persone che lo ascoltano, che hanno ascoltato queste musiche, sono sicuro che all'interno gli smuove qualcosa anche nei ricordi,
è un patrimonio nazionale che dobbiamo comunque in qualche maniera perpetrare e trasmettere anche rinnovandolo, no?
Esatto. E quindi noi torniamo alla base da questo tema per chiudere un'altra volta con la citazione di Alone Supreme
iniziale,
di Jean Coltrane.
Quindi il cerchio si chiude.
Esatto, perché poi è anche la pellicola, se ci fai caso, la pellicola comincia con
quel trillo di telefono micidiale.
Esatto, esatto. E chiude tutta l'epopea, diciamo, tutta la parabola di un film che ha anche una durata molto importante, ma che scorre benissimo, perché è un film che ha una scenografia bellissima, una storia incredibile, e poi vabbè, degli attori, un cast di attori che è stellare, non c'è bisogno che lo dica io. E però che arriva quindi alla fine di questa epopea per ritornare al punto di partenza, che è quello della visione di Robert De Niro.
Perfetto, allora ricordando appunto questo album Portrait of Ennio Morricone, anzi Portrait of Ennio, perché il titolo è questo.
Esatto.
Esattamente. Patrizio Destriere Quartet, abbiamo al microfono appunto Patrizio Destriere, ospite a Radio Città Aperta appunto IT per la rubrica Ascolti Doc. E è il momento di salutarci con il nostro Patrizio. Ah, raccontaci qualche live magari che ci coinvolga un po' anche dalle nostre parti nelle prossime settimane.
Assolutamente, Fabrizio. Allora, faccio una premessa: il disco è uscito il 17 marzo, giorno di San Patrizio, l'ho fatto uscire per quella
alla faccia della scaramanzia, perché se non sbaglio era pure venerdì, se non ricordo male.
È venerdì 17 marzo, esatto.
E poi dicono che i partenopei sono i campani sono superstiziosi.
Assolutamente. Però San Patrizio ha detto magari il mio santo mi dà una mano.
Certo. Dunque,
il disco è uscito il 17 marzo e sta andando, devo ammettere, meglio di quanto mi aspettassi, delle mie aspettative di piccolo musicista. E abbiamo già fatto una serie di presentazioni in giro per l'Italia, abbiamo toccato Roma dal Teatro Villa Lazzaroni, poi siamo stati a Milano, siamo stati poi ad Amelia in provincia di Terni. E naturalmente adesso, siccome l'uscita del disco è stata un po' in avanti, quindi non abbiamo avuto la possibilità di pianificare tutto, da ottobre partiremo con una tournée sia in Italia e soprattutto all'estero. Gireremo un po' stiamo chiudendo adesso diverse cose, tra cui, lo dico piano, dovremmo fare anche un bel giro in America, negli States.
Non c'era una volta in America, ci sarà una volta in America.
ci sarà in America
più di una volta.
Assolutamente. E quindi vabbè, i prossimi live che farò anche a Roma, vi farò questo disco, cioè la presentazione del disco, insomma il concerto di questo disco, il 21 di giugno al Villaggio Ceni Montana.
Che bellissimo.
Esatto. Poi lo rifarò il 1 luglio al Museo del Sassofono a Fiumicino.
Bellissimo posto anche quello.
E poi proprio oggi ho chiuso, sempre il 13 luglio, sempre a Roma. Sto parlando adesso le date di Roma.
Certo, per vicinanza nostra.
Una data a Città di Castello, poi ce n'abbiamo un'altra in Molise, vicino Vasto, adesso non mi ricordo il paesino preciso. E il 13 luglio sarò invece a un festival, il Festival degli Orti si chiama, che si fa a Piazza Vittorio a Roma.
Che bello, che bello. Quindi non mancherà occasione di incontrarci, sarò in prima fila, già mi sono segnato un paio di date, poi comunque rimandiamo ai social per tutti i dettagli che riguardano la tournée Patrizio Destriere, che salutiamo con l'ascolto di un brano abbastanza, come dire, rappresentativo di tutto il lavoro Portrait of Ennio. Il brano è Once Upon a Time in America Suite. Patrizio Destriere ai microfoni di Radio Città Aperta, grazie della tua partecipazione e in bocca
grazie
al lupo.
Grazie a te, Fabrizio.
Ciao.
Un saluto a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Radiogitaperta.it, la tua radio online.